Domenica 29esima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Marco, capitolo 10, i versetti 32-45.
Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo tre giorni risusciterà. E gli evi si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamateli a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di essi il potere. Fra di voi però non è così, ma chi vuole essere grande fra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Dal profeta Isaia leggiamo dal capitolo 52, versetto 13, al capitolo 53, versetto 12.
«Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui, è come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percorso a morte. Egli gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, i versetti 14-16.
Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.
Dio onnipotente ed eterno, donaci il tuo Santo Spirito perché apra il nostro cuore alla generosità e alla fedeltà, così che possiamo servirti in lealtà e purezza di spirito. Amen. Domenica ventinovesima del tempo ordinario, la domenica del battesimo e della coppa, come avete ascoltato nella pagina evangelica. Gesù, per la terza volta, ha ricordato la sorte che lo attende a Gerusalemme, la passione, la morte. Ma i discepoli, che per un attimo sembravano assaliti dalla paura, sono invece orientati verso quello che possiamo chiamare arrivismo, potere. Pietro, lungo la via per Gerusalemme a Cesarea, aveva rivelato, no? Come i discepoli stessero discutendo chi fosse il più grande. Qui i figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo, rivendicano i posti migliori. E i due non sono peggiori anche degli altri 10, che pur mostrano sacro sdegno, no? Virtuosa indignazione per la richiesta, o piuttosto il rammarico di essere stati preceduti. Non sanno quello che chiedono e Gesù glielo rivela con un vocabolario che sarà poi il loro ministero. corregge quella concezione grossolana del merito, quel io do, devo ricevere, no? Non si possono acquisire diritti su Dio. Il discepolo può aspirare a una sola cosa, condividere la passione del Maestro. Nessun'altra ricompensa può rivendicare. Dio è libero di donare a chi vuole. Il cristiano partecipa semplicemente alla condizione di servo, che è poi quella di Gesù, che è la sua vita e la sua morte per gli altri. La vera grandezza cristiana, ribadisce Gesù, non è nel dominare, ma nel servire. Le basi del governo della Chiesa è costruita sul servizio, secondo l'esempio del Figlio di Dio, che si è chinato come schiavo a lavare i piedi dei suoi discepoli e offre per la moltitudine degli uomini il sacrificio come servo sofferente. Sappiamo come nella storia il governo della Chiesa è spesso stato esercitato come dominio, è un potere, il cosiddetto potere temporale, no? I responsabili hanno trascurato di mettere a confronto la propria missione con quello del Cristo morto e risorto. Il servizio degli altri è il solo modo di regnare, ci ricorda sempre l'Evangelo. I cosiddetti principi della Chiesa, se si può parlare poi di principi, no? Non devono avere nessun'altra aspirazione, nessun'altra pretesa, se non quella del servizio. Ma anche la nostra posizione, non dobbiamo, no, dividere quelli che sono al potere, noi invece siamo esenti, no, perché anche la nostra posizione in qualche modo è simile a quella di Giacomo e Giovanni. Noi ci diciamo al servizio del regno, siamo uomini e donne impegnati da una parola che abbiamo dato, una parola certamente generosa, ma forse non ne sospettiamo tutte le conseguenze. A poco, nelle diverse tappe della nostra vita spirituale, scopriamo che abbiamo molto da imparare su quel reale significato: voi non sapete ciò che domandate. Anche noi non sapevamo quello che chiedevamo quando abbiamo risposto alla chiamata del Cristo. Che cosa chiedete? Beh, abbiamo risposto altri, ma noi quel battesimo. Mettendoci alla sua sequela, forse credevamo che l'oggetto della nostra donazione fosse la conversione della nostra volontà, no? Pensavamo semplicemente di volere e desiderare beni di un ordine diverso a quelli a cui la volontà non ancora convertita può tendere. E invece, a poco, scopriamo che se appena non siamo del tutto infedeli alla grazia della nostra chiamata, alla misteriosa logica, l'oggetto della nostra donazione siamo noi stessi. Domenica scorsa ricordavamo che noi dobbiamo accettare che il Signore opera in noi. Lui è Signore e Maestro della nostra volontà. Rinunciare una volta per tutte ad essere gli artefici, i soggetti della nostra santità. È il Signore che ci santifica con il suo amore, con la sua grazia. Dall'ecologia, l'antifona d'ingresso, Salmo 16, una supplica individuale. Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta, rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. Custodisci, mio Signore, come la pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali. L'orante, consapevole che il Signore ascolta i servi suoi che a lui gridano, e così noi, assemblea liturgica, con il salmista, nella stessa fiducia, invochiamo il Signore, lo supplichiamo affinché ascolti, esaudisca ancora una volta le nostre suppliche. Noi chiediamo che ci custodisca come pupilla degli occhi, no? La parte più cara, così come il fedele è chiamato a custodire i precetti del Signore. Il Signore aveva già definito il popolo suo pupilla dei suoi occhi, Zaccaria 2:8, di custodire all'ombra delle sue ali, il richiamo al santuario, lì dove i cherubini fanno la guardia adorante all'arca, lì dove si ricevono le mirabili grazie del Signore, che sono le parole, la parola della sua legge e il convito di comunione. Il canto all'Evangelo, Marco 10:45. Il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. La proclamazione dell'Evangelo, che acclama sempre il Signore risorto, rivela nella sua parola che è venuto come servo di tutti, come servo sofferente che pone la sua vita per il riscatto di tutti da quella prigionia del peccato e della morte. In questa domenica del tempo ordinario, un tempo privilegiato dell'anno liturgico, riscattiamo quando possibile, noi in ogni occasione, questo privilegio. Il tempo ordinario non è un tempo banale, è il tempo in cui il Signore è sempre contemplato, profeta, maestro, che annuncia il mistero ancora nascosto della sua morte, il fine divino di questa morte, in quel ministero che realizza quel programma battesimale che il Padre gli ha consegnato. E ricordiamo come in questo cammino, in questo programma, noi abbiamo la trasfigurazione che fa da cerniera agli annunci di passione. Cristo Signore, dunque, oggi, il risorto, proclama a noi, Chiesa, il suo programma, ci invita ad accoglierlo. Lo contempliamo in un episodio della sua vita tra gli uomini, mentre ancora prega, opera, insegna. Egli, profeta, annuncia l'Evangelo, re compie le opere di carità del regno, sacerdote, riporta tutti al culto al Padre, ed è lo sposo che chiama a sé la sua sposa d'amore e di sangue. I due figli di Zebedeo, dunque, in questo contesto, chiedono immediatamente dopo il terzo annuncio della passione di essere uno alla sua destra, uno alla sua sinistra. È importante l'annuncio che purtroppo la lettura liturgica ha tagliato, ma nulla ci vieta di aggiungerlo per la famosa legge, no? Che il minimo deve essere fatto, ma il più nessuno ce lo può impedire. Gesù delinea ancora più marcatamente il profilo che costituisce la sua identità messianica del Messia servo. E l'incomprensione dei discepoli, la reazione di Pietro, mai Signore, la discussione di chi fosse il più grande nel gruppo dei discepoli, e infine la domanda dei figli di Zebedeo, no? In un certo senso permettono ancora di approfondire ciò che è il programma di Dio. Così come Isaia stesso aveva vanamente profetizzato che il servo del Signore sarebbe stato l'uomo dei dolori, che si sarebbe addossato le colpe degli uomini e che avrebbe giustificato molti. È la prima lettura. Anche se la pericope è stata ridotta a due versetti, 10 e 11, chiudendo ancor prima dell'ultimo versetto, siamo al cosiddetto quarto canto del servo sofferente. che noi abbiamo ascoltato nella sua forma intera, Isaia 52:13, 53:12. Il quadro che il profeta ci invita a conoscere, a meditare, è imponente, è forse impossibile da abbracciare tutto. E certamente non se ne è avuto un recupero nella dottrina corrente, nella mistagogia dei fedeli, dalle scelte del lezionario. Gli studi biblici da decenni ormai hanno individuato nel contesto del cosiddetto Deutero Isaia, secondo Isaia, che ricordo va dal capitolo 40, versetto 1, fino al capitolo 55, versetto 11, quattro canti che rappresentano la figura e la vicenda di questo servo, posto in grande rilievo con l'appello di servo del Signore o anche servo sofferente. Un testo che dal Nuovo Testamento è citato con enorme frequenza, direttamente o un rimando o un'allusione. È enorme il richiamo di questa figura nei testi del Nuovo Testamento. Gesù, anche nel nostro brano, non fa una citazione testuale, ma in modo allusivo, tuttavia preciso, rinvia al quarto canto del servo. Ora, un buon ebreo lo riconosce subito, anche noi dovremmo riconoscerlo, se facciamo, buon uso della memoria, dell'ascolto liturgico almeno, o più forse di una lettura personale del testo. In questo quarto carme è il Signore che parla. Se il suo servo, dice, porrà la sua anima come espiazione, vedrà la posterità, vivrà giorni eterni, avrà successo il disegno del Signore, ed egli giustificherà tutti gli uomini peccatori, portando egli stesso i loro peccati. Conseguirà il dominio regale sugli uomini, poiché consegnò alla morte la sua anima, intercedendo con efficacia per i prevaricatori, nel cui numero era stato computato. Ancora, è sempre dunque il servo sofferente, ma glorioso, passa, serve i suoi fedeli, ovvero la sua sposa diletta, il frutto stupefacente del suo sacrificio, la ammette come ospite divino, sposa del convito nuziale, della parola e del cibo, che con la coppa donano lo Spirito Santo. Il brano evangelico, riportato anche da Matteo e da Luca, o meglio, no, da Luca non pienamente, perché i due personaggi vi fanno una figura, non bella, una figura meschina. Il fatto, comunque, ha molta probabilità di essere storico. Il ricordo dei litigi dell'arrivismo, che nei dodici era presente fino all'arresto di Gesù e forse anche un po' dopo, no? Questi apostoli condividevano un carattere temporale e mondano delle attese messianiche, come quelle dei giudei del tempo di Gesù. La versione riportata da Marco è forse la meno dignitosa. Matteo ci emette la madre che chiede, no? Che cosa non chiede una madre per i figli? Ma il particolare comunque non altera né cambia il contenuto della domanda. Semmai l'intervento della madre conferma che intorno a Gesù tutti a tutt'altro pensavano, fuorché all'imminente fine che il Signore stava annunciando. La Chiesa primitiva ha avuto sempre una grande stima di questi due apostoli, chiamati nei momenti più importanti della vita di Gesù, le varie guarigioni, la trasfigurazione, nell'orto. E dunque si può concludere che non c'è motivo di dubitare della storicità. Sappiamo come spesso, no? La storia alla fine, quando può, no? Trasmette notizie, no? Che vogliono sminuire le figure precedenti. Simboli chiave del brano sono quelli che abbiamo messo nella iconologia della Domenica, il calice e il battesimo. Iniziamo con i versetti 32 e 34 che preparano il nostro brano. La terza predizione, molto più particolareggiata di quella di quelle precedenti. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Ecco, Gesù aveva già parlato, no? E il clima non era certo dei più festosi. Siamo sempre nel viaggio verso Gerusalemme, questo è importante perché Gerusalemme è il luogo dove le tre predizioni della passione troveranno adempimento. Salire a Gerusalemme è un'espressione comune nella scrittura dettata dalla posizione geografica di Gerusalemme. Avendo preso la strada che lungo il fiume Giordano, no? Arrivava a Gerico per poi salire a Gerusalemme, ricordo che Gerico è nella fossa a meno 300 rispetto al livello del mare, Gerusalemme è a più 600 sul livello del mare, quindi bisogna salire 900 metri. Ricordiamo come salire, andare a Gerusalemme era salire. I pellegrini avevano i canti delle ascensioni, i salmi 120 fino a 134, no? Proprio perché salivano. Sulla bocca di Gesù il salire non ha soltanto un significato geografico, ma teologico, perché, come anche in Giovanni, si tratta di salire sulla croce, e la croce è gradino per salire poi al cielo. Di questo Gesù ne ha piena conoscenza, così come è evidente dall'annunzio. Egli è ben deciso a giungere a Gerusalemme, dove la passione dovrà compiersi. E infatti cammina davanti a loro. Da notare l'uso del participio proagon, andava davanti, no? Sottolineando la sua volontà di accettare la sorte che lo aspettava a Gerusalemme. Marco ci rende a conoscenza che coloro che lo seguivano erano impauriti. Chi erano? Beh, acolontontes, questi discepoli, un gruppo probabilmente di accompagnatori, forse anche gente del posto, comunque un numero ampio di discepoli, oltre ai dodici, che Gesù quando o meglio, che l'evangelista, quando è importante, lo identifica. Certo, qui l'evangelista non ha detto molto, così come anche lo sgomento, no? Ha una predizione, la predizione è detta ai dodici, Marco lo sottolinea. Certamente le parole precedenti, che sono quelle di domenica scorsa, molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi, no? Con tutto quello che comportava lasciare casa, fratelli, sorelle, madri, fratelli, campi per causa mia e persecuzioni, no? Avevano, era stato aggiunto anche, ne aveva di che, no? Spaventare il gruppo che stava con Gesù. Gesù sembra che racconti, e Marco abbia composto questo annuncio alla luce di quella passione che poi, no, narrerà qualche capitolo più avanti. Versetto 35. Vi si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Intraprendenti, beh, figli del tuono era il loro soprannome, quindi non stanno lì a tergiversare. Vogliono qualcosa. Qui è l'unico caso in cui agiscono da soli, altrove costituiscono un circolo privato insieme a Pietro. Da notare l'imperativo auristo, concedici, ovvero non è stato ancora dato, no, questo posto, e dunque si deve decidere chi deve occuparlo, e allora si propongono. Il loro atteggiamento sembra non tenere in alcun conto ciò che il Signore sta dicendo. Hanno chiuso il cuore, la mente, non chiedono spiegazioni, sperano che tutto passi e si risolva al meglio, come spesso facciamo anche noi, eh? Tante volte quando c'è una situazione difficile, no? Un problema, non facciamo nulla, non chiediamo nulla e aspettiamo che passi, semplicemente. Beh, non è sempre così, anzi, spesso la situazione si incancrenisce ancora di più, no? Qual è dunque la reazione del Signore alla richiesta di sedere alla destra e alla sinistra? Ricordando che, beh, sedere alla destra significa partecipare all'autorità di chi è posto a capo, no? È il posto d'onore, alla destra a tavola, alla destra del padrone di casa, no? Il braccio destro, no? Indica l'autorità più importante. Di Giuseppe si diceva che tutto quello che lui ordinava, no? Tutti dovevano obbedire. Gli era primo soltanto il faraone. Alla sinistra, certamente, è anche una necessità, perché se uno sta a destra non rimane che alla sinistra, ma comunque sempre accanto, no? Anche se questa mano sinistra spesso è un po' oscura nella storia, Comunque, da notare, se volete una curiosità, Marco usa indifferentemente i due termini greci, aristeros e eunimos, per indicare la sinistra, e eunimos è lo stesso termine che poi riprenderà quando Gesù viene crocifisso tra i due banditi, uno a destra e uno a sinistra, Quindi si può stare alla destra e alla sinistra del Signore. Gesù cosa risponde? Non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Lo possiamo, dicono subito. Un po' come la nostra richiesta, no? Vogliamo essere battezzati, vogliamo, pensiamo di... Il rimprovero, pur... l'oggetto della richiesta è sbagliato, no? Ma Gesù non ammira soltanto l'incapacità a comprendere ciò che Gesù sta dicendo, no? Ovvero che il cammino per la gloria passa attraverso non prezzo di rinunce e sacrifici. Chi vive nel mondo, no, e vuole ottenere qualcosa, il potere, sa che costa sacrifici, rinunce, dolori. Si può raggiungere il potere, ma il prezzo da pagare è alto. E se uno non lo conosce, lo impara. Gesù, invece, parla di accettazione della croce e per amore di tutti, anche dei nemici. Quindi, non è sbagliato chiedere di sedere a destra e a sinistra, ma è la comprensione di questo sedere a destra e a sinistra. Qual è la gloria? Gesù riporta tutti alla gloria della croce, che è fedeltà, che è amore per tutti, che è servizio. Quello che è la figura del servo sofferente. Ora, è anche da notare come questi due discepoli chiedono: noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. È un modo infantile, no? I bambini chiedono in questo modo, ma bambini che rimangono tali anche quando crescono, no? Come diceva quello, io sono un enfant prodigio, no? Vantando le sue cose, sì, dice, adesso non sei più un prodigio, sei rimasto ancora un infante, no? Spesso noi rimaniamo così. Quello che potrebbe essere un bel inizio, alla fine rimane una fanciullezza, no? Un'infanzia portata non nella gratuità, ma nella avidità in un certo senso. Noi ci illudiamo di strappare una promessa per poi chiedere tutto quello che vogliamo, a cui l'altro non si può sottrarre, un po' come fa Erode, no? Ricordate? Chiedimi tutto quello che vuoi, te lo concederò. La testa del Battista, lui sa che è una richiesta impropria, però sente di non potersi sottrarre, gli viene meno la sua dignità. No, lì ha sbagliato completamente. Non aveva dignità, concedendo proprio quello che gli veniva chiesto. Dunque noi ci illudiamo di illustrare e di stabilire ciò che il Signore deve darci, specificando modi e tempi nella prestazione che Dio ci deve. Dovremmo invece avere discrezione, no? Guardate che inconsciamente queste cose, no? Avvengono. La preghiera dei fedeli, no? Nelle nostre spesso sono ispirate a una richiesta, no? Di esaudimento che precede la richiesta stessa. Signore, ascoltaci. E poi gli diciamo che cosa deve fare, no? Forse dovremmo avere più discrezione. Ascoltaci se le nostre preghiere non sono sciocche. Ascoltaci se pensi che le nostre preghiere siano legittime. Ascoltaci se non abbiamo sbagliato a domandare, eccetera, no? Donaci tu ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù ha comunque infinita bontà, magnanimità, sopportazione. Anche questa volta non si adira, non inveisce contro la presunzione di questi due apostoli, ma anche della nostra presunzione, no? Nelle preghiere che noi presentiamo al Signore. E prende l'occasione per insegnare ancora una volta, per educare, per salvare. Come deve agire il discepolo? Essere schiavo e servo degli altri. Voi non sapete quello che chiedete, dice. Bere il calice, ricevere il battesimo. L'immagine del calice è un po' ambigua da certi aspetti, mi spiego. È molto usata nella tradizione biblica, sia nel senso positivo della gioia, della consolazione, no? Come quella per esempio offerta alle persone in lutto dopo i funerali, è il calice dell'ospitalità, il calice della salvezza, il calice delle benedizioni. Negli appunti avete tutte le citazioni che poi potete andare a rileggervi, no? Quindi ha un aspetto positivo, ma anche l'aspetto negativo. È il calice dell'ira di Dio, espressione della sofferenza, del giudizio riservato agli empi, al popolo infedele, alle nazioni peccatrici della terra, con i riferimenti soprattutto dei profeti Isaia, Ezechiele e Geremia. Cristo, che assume su di sé il peccato dell'umanità, nella sua passione e morte beve il calice terribile del giudizio. La coppa che egli farà poi circolare in quella cena di addio fra gli amici, prima della morte, richiamerà questo suo impegno di solidarietà con l'umanità peccatrice. E nella preghiera del Getsemani è evidente il destino della morte violenta con i peccatori e per i peccatori. Questo destino si presenta in tutta la sua drammaticità, al punto che Gesù grida al Padre: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta, ricordate? Anche quando Pietro, che con la spada in Giovanni 18, versetto 11, tenta di impedire la cattura nel Getsemani, gli dirà: rimetti la tua spada nel fodero, non devo forse bere il calice che il Padre mio mi ha dato? Nell'immagine del battesimo, questa forse è di uso meno comune, ma non per questo meno efficace. Ricordiamo che il verbo da cui deriva baptisma significa andare a fondo, immergere, andare sotto, no? Immergersi. E nell'Antico Testamento l'immersione nelle acque indicava la sofferenza grande. Quindi il battesimo significa essere sopraffatti dal dolore, immersi completamente nelle sofferenze, da cui poi il Signore ci tirava fuori, no? Nuovi, purificati. Ora, tenendo conto della risonanza di queste due immagini, si comprende facilmente come le prime comunità cristiane abbiano espresso la loro partecipazione al destino di Gesù attraverso i gesti sacramentali del battesimo e del calice. Ricordiamo Paolo nella lettera ai Romani, sesto capitolo, prima Corinzi, decimo capitolo. Da notare anche come l'espressione il calice che io bevo, il battesimo che io sono battezzato, non è al futuro di qualcosa che dovrà avvenire, no? Ma è in greco al presente durativo, comprendendo così, o facendoci comprendere, che il battesimo nello spirito fino alla croce, la via del Signore, è un permanente bere la coppa del Getsemani, un permanente essere travolto dalle grandi acque, il cui segno ultimo è la croce. Alla risposta pronta Gli risposero: lo possiamo, beh, noi sentiamo il peso delle parole di Gesù. E l'allegra baldanza di questi discepoli, che invece sembrano inconsapevoli, anche se poi sappiamo, e Gesù in cui forse già riconosce la retta intenzione e l'effettiva disponibilità alla via della croce di Giacomo e di Giovanni. Giacomo la condividerà fisicamente, subendo il martirio sotto Erode Agrippa, come raccontato nel libro degli Atti, Agrippa I, Atti 12:2. Giovanni, che pur morirà in tarda vecchiaia e di morte naturale, tuttavia ha sofferto grandemente e anche il martirio, oltre all'esilio, nella sua vita. Gesù dice: il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui sono battezzato anche voi sarete battezzati, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato. Coloro per i quali è stato preparato. Una frase dura. Nel confronto sinottico con Matteo 20 è aggiunto: dal Padre mio, preparato dal Padre mio. La differenza è che l'Evangelista Marco usa la costruzione passiva, no? Non nomina direttamente Dio, anche se questo può sembrare un po' strano, no? È rivolto a pagani, Marco. Matteo invece è rivolto a ebrei e specifica, dovrebbe essere il contrario di per sé, ma in questo passivo è comunque espressa la liberazione di Dio. È Gesù che nel suo compito storico si affida totalmente alla fedeltà e alla libertà di Dio. Quanto Marco 13:32, quanto però a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, eccetto il Padre, riguardo alla manifestazione, alla venuta del regno, no? Dirà Gesù in altro contesto. Gesù, rifiutando di accettare la richiesta di Giacomo e Giovanni e rimettendo ogni decisione al Padre, afferma che la concessione della gloria del regno celeste non si fonda sulla propria presunzione, ma è libera donazione che Dio fa nella sua infinita sapienza, nella sua grande giustizia e liberalità. Dio non si fa mai vincere in generosità e non viene mai meno alle sue promesse. Ricordate, domenica scorsa, chi ha rinunciato a casa, fratelli, sorelle, che non riceva in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzione e la vita eterna nel tempo che verrà. È grande. Non si fa vincere in generosità il Signore. Versetto 41. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Non perché fossero migliori. Al capitolo 9, versetto 34, anche loro discutevano chi fosse il più grande. Erano risentiti per l'intraprendenza di questi due, defraudati, no, di una richiesta, e adesso siamo dopo, no? La reazione è ben diversa da quella di Gesù, che è dialogante. I 10 manifestano intolleranza, rivelando un'ambizione forse anche più grande di quella di Giacomo e di Giovanni. Gesù, richiamando l'esperienza politica del mondo, dice: voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Gesù riconosce certamente le autorità costituite, ma evidenzia anche quella realtà che è sotto gli occhi di tutti. Bastavano gli esempi di cui abbiamo già ricordato: Erode il Grande, il figlio Antipa. Tutti avevano con facilità, no, eliminato quelli che in certo qual modo potevano essere un ostacolo alla loro ambizione. Erode il Grande, i suoi figli stessi, no? Erode Antipa fa decapitare Giovanni Battista, per non parlare poi del potere esercitato da Ponzio Pilato, crudele, dispotico, al punto che i romani stessi lo toglieranno, non per punire la sua crudeltà, ma per i problemi che la sua crudeltà creava, no? Le continue insurrezioni. I romani erano estremamente pragmatici, diremmo oggi, o pratici se volete, no? Non importa la giustizia in sé, ma il non avere problemi. Se sei così forte da pretendere e comunque da dominare, no? Nessuno dice niente. Cesare ha sterminato tanti galli per la sua ambizione politica, no? Di gloria, e nessuno gli ha detto niente. Ma quando questa, no, interviene per la gloria di altri, allora le cose cambiano. Gesù precisa il ruolo e il valore della comunità cristiana: aspirare ai posti di responsabilità non è condannato, ma si insegna che per raggiungere tali posti bisogna diventare servi e schiavi di tutti. Panton, senza articolo, ovvero senza distinzioni di ambiente o di categorie. Ed essere doulos, dice, schiavi, cioè coloro che non decidono per sé. Ma è anche vero che lo spirito di servizio deve essere anche quello della diaconia, di coloro che servono guardando soltanto al bene degli altri, in tutto e per tutto. Avete poi i testi a cui fare riferimento. Il figlio dell'uomo, ritorna un titolo che noi ben conosciamo, compare in tutte e tre le predizioni della passione. Gesù, dunque, figlio dell'uomo, si presenta come diacono, come servitore, esempio ideale. Egli è la prova di quanto ha insegnato, della norma data a tutti quelli che vogliono seguirlo, egli l'ha vissuta pienamente. Paolo così scrive nella lettera ai Galati, capitolo 5, 26 e 6, 14. Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Perciò non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni agli altri. Dare la propria vita in riscatto per molti. Quest'ultima frase, benché non riferisca alla lettera nessun altro testo dell'Antico Testamento, esprime però il pensiero che è proprio del servo sofferente, che dà la vita. Il canto infatti parla, annuncia la morte del servo di Dio per la salvezza di tutte le genti. L'espressione litron, riscatto, si riferisce letteralmente al prezzo che veniva pagato per liberare un prigioniero o uno schiavo perché potesse riacquistare la libertà. Il termine ha anche un uso teologico, lo ritroviamo in un testo apocrifo, secondo libro dei Maccabei, capitolo 17, versetto 21. Il libro dei Maccabei finisce al capitolo 15, il secondo libro. Questa è un'aggiunta nella nota. È un autore ignoto, alcuni lo attribuiscono a Giuseppe Flavio, ma a prescindere da questo, il testo, riprendendo un po' quello che è stato il martirio di quella dei Maccabei, quella madre con i sette figli, ricordate, offerti per la gloria di Dio, per non venir meno alla loro fede. Ebbene, interpretando il senso di quel sacrificio, l'autore scrive: il tiranno fu punito, si parla di Antioco IV Epifane, fu punito e la patria purificata, essendo essi diventati, per così dire, un riscatto per i peccati della nostra nazione. Il termine greco, apolitrosis, è usato di frequente nelle epistole Romani, Corinzi, Efesini, Ebrei, per descrivere gli effetti della morte e risurrezione di Gesù. Anche qui vi invito a rileggere i testi. Gesù dunque, come già aveva fatto, ricordate, al capitolo 10, i versetti 28-31, la conclusione dell'Evangelo di domenica scorsa, ha presentato ai suoi discepoli una visione controcorrente rispetto all'etica del tempo, una lezione sull'esercizio del potere. I pagani spadroneggiano sui sudditi, i potenti fanno pesare la loro autorità. E sappiamo come, per gli ebrei questo era chiaro, I romani esercitavano con la forza, con l'intimidazione, attraverso una rete clientelare, la fedeltà assoluta a chi in quel momento governava. Ma il modo in cui il mondo di governanti e di sudditi è mantenuto in quel modo, per i seguaci di Gesù è anatema. Gesù parla della preminenza del servizio, che è all'opposto di ciò che invece il potere vuole. La Chiesa, la vita della Chiesa, è all'opposto a qualsiasi riferimento di gloria o di potere del mondo. La Chiesa deve guardarsi dall'adottare strutture oppressive di potere e di prestigio che caratterizzano i governanti di questo mondo. L'imitazione è al servizio praticato da Gesù, il quale ha dato la propria vita perché altri potessero essere liberi. La seconda lettura, la lettera agli ebrei, ci ha fatto ascoltare: confidiamo nel Signore per ottenere da Lui misericordia, grazia e aiuto. Dove? Nelle debolezze e infedeltà della vita cristiana. Il Cristo, infatti, provato in ogni cosa, così come noi, è capace di compatire le nostre infermità, scrive la lettera agli Ebrei. Per noi è difficile, per questo la salvezza è nella gratuità, perché se noi arriveremo al servizio che, a cui Dio ci chiama, è per la sua grazia, la potenza del suo spirito, per il suo amore. E infatti noi preghiamo, e concludo, Dio della pace e del perdono, tu ci hai dato in Cristo il sommo sacerdote che è entrato nel santuario dei cieli in forza dell'unico sacrificio di espiazione. Concedi a tutti noi di trovare grazia davanti a te, perché possiamo condividere fino in fondo il calice della tua volontà e partecipare pienamente alla morte redentrice del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.